Cari amici, siamo giunti alla solennità di Pentecoste, commemoriamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli, la nascita della Chiesa e si conclude qui il tempo pasquale, centrato in modo del tutto speciale sulla contemplazione del mistero della risurrezione di Cristo e tutte le sue implicazioni nella storia della salvezza, perché la Pasqua non è soltanto la risurrezione di Cristo. La Pasqua riguarda tutti quegli eventi che nei 40 giorni avvennero tra la risurrezione e poi l'ascensione di Cristo, il giorno in cui Cristo lasciò definitivamente questa terra e salì al Padre per prendere il suo posto alla sua destra e prendere posto come re dell'universo, e dopo 50 giorni della risurrezione la discesa dello Spirito Santo. E per questo motivo vorrei fare una riflessione un po' allargata per mettere in relazione fra di loro i due grandi eventi dell'ascensione di Gesù al cielo e della Pentecoste, sebbene oggi liturgicamente l'attenzione è interamente centrata sulla Pentecoste. Ma capiremo perché questo accostamento. Nell'immaginario collettivo l'evento dell'ascensione si concentra molto sull'esperienza visiva. Immaginare Gesù che si stacca da terra e sale verso il cielo. E in verità l'arte figurativa di tutti i tempi ha cercato di coniugare, anche in modo abbastanza creativo ed artistico, il bisogno di visualizzare l'ascensione di Gesù, di immaginarsi come possa essere apparsa agli occhi degli apostoli e allo stesso tempo di rappresentarne il mistero. Ecco, diciamo mistero e in realtà in genere facciamo molto uso di questa parola nelle nostre riflessioni, credo per un motivo comprensibile. Intanto perché l'ascensione è fondamentalmente tale, un mistero, ossia un momento di quell'unico grande evento che è la Pasqua cristiana. E la Pasqua cristiana contiene intanto la risurrezione di Gesù come momento capitale, il mattino del terzo giorno dopo la sua crocifissione. Ma la Pasqua contiene anche l'apparizione del risorto ai suoi discepoli, l'incontro con loro, lo stare con i suoi per 40 giorni e poi il distacco che avverrà il giorno dell'ascensione e infine la Pentecoste, che segna con la discesa dello Spirito Santo la nascita della Chiesa e quindi l'inizio di una nuova esperienza di Dio, non solo per i discepoli e la Chiesa nascente, ma per il mondo intero. Infatti, fino a quel momento, tutta l'esperienza che i discepoli avevano avuto di Dio è stata basata sul sensoriale, ossia sulla capacità di percepire Gesù attraverso i sensi, vederlo, toccarlo, sentire la sua presenza come uno di loro. E fu per questo che gli antichi ebrei costruirono fondamentalmente il vitello d'oro quando Mosè si trovava sul monte a parlare con Dio. Non perché gli ebrei volevano cambiare Dio, ma per dare all'unico Dio nel quale credevano, un Dio che si rivelava invisibile, delle sembianze riconoscibili all'occhio umano. Gli ebrei sentivano il bisogno di vedere Dio, ma di vederlo con delle sembianze che loro sapevano riconoscere, mentre Dio non lo vede nessuno. Ora si può dire che nei discepoli di Gesù è simbolicamente rappresentato un modo di relazionarsi col divino che pone al centro non tanto il mistero di Dio, ma l'uomo. L'esperienza di Dio che i discepoli fanno di Gesù rimane fondamentalmente legata alla soddisfazione di questo bisogno: vedere Dio, vedere i suoi miracoli, identificarsi nella persona che nel nome del Padre compiva questi miracoli, camminare con Lui, essere visti con Lui dalle folle e potersi anche vantare del fatto di essere visti con Lui, perché la gente li avrebbe riconosciuti come membri del suo gruppo, quindi dei fortunati, dei privilegiati. Certo, siamo lontani dall'idolatria del vitello d'oro, ma siamo sempre nell'ambito di quell'esperienza umana di superficie che si sente soddisfatta solo quando vede Dio nel modo che abbiamo descritto. Da una parte, se vogliamo dire le cose come stanno, l'incarnazione di Gesù e la sua nascita al mondo sono stati l'atto del Padre di offrire a tutti un Dio visibile, uno con cui camminare, parlare, uno da cui ascoltare una parola nuova, uno da poter toccare e con cui trattenersi. Ma la tentazione è sempre stata trattenere Dio dentro la limitatezza delle aspettative umane. Pensiamo alla trasfigurazione di Gesù e pensiamo a Pietro che vorrebbe costruire 3 tende, una per Gesù, una per Mosè, una per Elia, perché loro potessero abitare insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni che si trovavano sul monte con lui, e ridurre dunque tutta l'esperienza di Dio alla sola consolazione della sua presenza. Ci piace un Dio che ci consola, ma senza cogliere la profondità del mistero rivelato. Neanche la risurrezione cambia questo modo di sperimentare la presenza di Gesù. Nei primi 40 giorni dopo la Pasqua, Gesù appare diverse volte ai suoi e dovette apparire in modo speciale a Tommaso e farsi toccare da lui nella sua forma umana. Gesù con un corpo umano, un corpo sì glorificato dalla risurrezione, non più corruttibile, ma pur sempre un corpo percepito secondo sembianze che i 5 sensi possono avvertire. Da risorto egli si fa toccare e mangia con i suoi proprio per dimostrare la sua realtà. Ma l'esperienza di Dio dei discepoli anche con il Cristo risorto rimane fondamentalmente legata al bisogno di vedere Dio. I discepoli di Emmaus che fanno il cammino di ritorno verso il loro villaggio alla presenza di Gesù la sera della sua risurrezione e ascoltano questo sconosciuto che spiega loro le scritture, invitano lo sconosciuto Gesù a restare con loro. Loro dicono: perché si fa sera? E simbolicamente questo invito riguarda il bisogno di sentire la presenza di Dio nei momenti della vita in cui il sole dell'esistenza sembra tramontare mentre il buio avanza. Il bisogno della loro esperienza di Dio rimane egocentrica, centrata sull'ego, centrata sull'io, centrata sui miei interessi, funzionale a soddisfare l'istinto innato di voler vedere fisicamente Dio e trattenere con Lui un rapporto che parte dalla possibilità che io ho di esporgli tutti i miei bisogni umani. Con l'ascensione avviene qualcosa di nuovo. Gesù fa una rivelazione che pone un fondamento nuovo. Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, il Consolatore. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Gesù ha compiuto definitivamente la sua missione di rivelare al mondo che nessuno può vedere il Padre, ma chi vede Lui ha visto il Padre, perché Egli è la manifestazione del volto del Padre al mondo. E nel Vangelo di Giovanni noi leggiamo, e Gesù disse: io sono la via, sono io la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. E fin d'ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo, un po' confuso, si rivolge a Gesù e gli dice: Signore, noi conosciamo te, ma tu mostraci il Padre e saremo felici. E Gesù dice: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? E le parole che vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credetemi, dice Gesù, io sono nel Padre e il Padre è in me. Dunque, il bisogno dell'umanità, fin dalla sua fondazione, di vedere Dio è compiuto in Gesù. Da chi professa la sua fede in Lui e lo riconosce figlio del Padre, colui nel quale il Padre abita nella pienezza. Chi vuole vedere il Padre, contempli Gesù. Ma con questo compimento finisce anche un'era della storia dell'umanità. E non è solo per i discepoli che cambia qualcosa, ma per ogni generazione dell'umanità che verrà. L'ascensione è il momento in cui Gesù sale al Padre e prende posto alla sua destra, insediandosi come re dell'universo. L'ascensione è l'attuazione del mistero dell'uomo Dio che porta in cielo l'umanità nella sua persona. Gesù è il primo uomo ad aver varcato le porte del cielo, nessuno prima di Lui. Ed è il primogenito di tutti i risorti che lo seguiranno. Come Dio era sceso sulla terra con la nascita di suo figlio Gesù, ora l'uomo sale a Dio nella stessa persona di Gesù, figlio di Dio, a sua volta divenuto uomo. È un mistero grande quello di cui stiamo parlando, ma c'è anche un livello ulteriore di riflessione. Con l'ascensione, Gesù termina per sempre il ciclo delle sue apparizioni ai discepoli in forma umanamente percettibile. Tommaso non avrà più la possibilità di toccare le sue piaghe. Nessuno lo vedrà più come lo avevano visto in quei 40 giorni dopo la sua risurrezione. Gesù si distacca da loro e sale al cielo. Si congeda da loro, si sottrae al loro sguardo fisico mentre li prepara a qualcosa di nuovo. È vero che Gesù ha promesso di restare con loro fino alla fine dei tempi, ma cambierà la forma della sua presenza. Diventerà non più basata sui sensi, diventerà un'esperienza interiore. E quindi un'esperienza pienamente umana e allo stesso tempo divina. Fra qualche giorno dopo l'ascensione, i discepoli, al mattino di Pentecoste, faranno una nuova esperienza mai vissuta prima da alcun essere umano. L'irruzione dello Spirito Santo nel Cenacolo, che richiama l'apparizione di Gesù la sera di Pasqua, quando i discepoli erano chiusi in una stanza per paura dei giudei, dà inizio ad una nuova era della storia dell'umanità. Possiamo dire che finisce l'era di una ricerca egocentrica di Dio, centrata egoisticamente sui bisogni dell'uomo. Finisce l'era di un'esperienza di superficie di Dio, fondata sulla capacità dei cinque sensi di percepirlo nella persona di Gesù, e inizia l'esperienza trinitaria di Dio. Con la Pentecoste l'esperienza di Dio si fa piena, perché si fa trinitaria. Non è più esperienza esclusiva della compagnia fisica di Gesù, ma è esperienza intima della presenza del Padre nel profondo dell'interiorità umana, presenza per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, e quindi presenza trinitaria, presenza piena, compiuta. L'ascensione non è dunque un evento di mezzo che avviene fra la risurrezione di Gesù e la discesa dello Spirito a Pentecoste. È la Pasqua nella sua più alta espressione, mentre il risorto opera una trasformazione interiore dei discepoli e li prepara a un'esperienza nuova di Dio. Da oggi in poi l'esperienza di Dio si sposta dalla superficie dei sensi ad altri due luoghi, l'interiorità umana e la fraternità. L'ascensione è l'invito col quale Gesù chiede ai Suoi di spostare l'asse della loro attenzione dalle nuvole nelle quali Gesù scomparirà ai luoghi profondi dell'interiorità umana, dove sta per avvenire la manifestazione definitiva di Dio, quella nella quale i credenti sperimenteranno la presenza trinitaria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo mediante la fede. E il cambiamento non è soltanto logistico, di luogo. Non si tratta di spostare il luogo dove si concentra lo sguardo. Si tratta di operare una conversione interiore per essere in grado di avvertire la presenza di Dio là dove avverrà. Questa conversione comporta il distacco dall'esperienza egocentrica di Dio o egoistica di Dio ad un'esperienza teocentrica di Dio, che è centrata su Dio, che ha al centro l'amore di Dio come presenza intima dentro l'uomo. Dio resta sempre altro rispetto all'uomo, ma con la Pentecoste egli fonde la sua vita trinitaria con quella dell'uomo al punto che quest'ultimo può partecipare pienamente, anche se in via ancora iniziale, alla sua vita divina. Si compie la profezia di Gesù quando nel Vangelo di Giovanni egli aveva detto: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, citando quindi il Salmo 82, io ho detto voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Nell'esperienza pentecostale di Dio viene distrutto il progetto di Adamo ed Eva di farsi uguali a Dio, di diventare Dio sostituendosi a Lui, e si compie invece il disegno di Dio di fare dei Suoi figli partecipi della sua divinità. L'uomo è divinizzato, diventa Dio, ovvero gli viene rivelata la sua natura intima di essere di origine divina, perché è venuto dalle viscere del Padre, anche se è stato plasmato dalle viscere della terra. Viene dunque dalle viscere del Padre. Adamo ed Eva spezzano l'unità interiore dell'uomo a causa del peccato originale e rendono impossibile fare esperienza della loro identità divina, cioè rendono impossibile a se stessi e ai posteri l'esperienza di Dio e del loro essere Dio, fra virgolette, inteso come lo intese Gesù quando citò il Salmo 82. Lo Spirito Santo rivela all'uomo che Dio è sempre oltre la capacità di cattura dell'uomo, ma che allo stesso tempo Dio è dentro di lui, è dentro l'uomo. Trovare Dio significa spostarsi dal livello di superficie dell'esistere e visitare le profondità dell'interiorità dove l'uomo incontra Cristo, nella parte più intima di sé. Ad instaurare Cristo nel cuore di sé è proprio lo Spirito Santo. In questo modo l'uomo scopre che Dio non è un'entità estranea rispetto a sé, ma è, come direbbe Sant'Agostino, l'intimità della propria intimità. Quindi, creatura che viene dalle viscere del Padre, creatura, ma creatura divina. Creatura, allo stesso tempo, tratta dalle viscere della terra. Questo essere divino che è l'uomo nasce, come abbiamo detto, dalle viscere di Dio, ma è tratto dalle viscere della terra. Viene plasmato dalla terra. Questa realtà impedirà all'uomo di compiere per sempre il peccato di Adamo e di volersi innalzare al cielo facendosi Dio, sostituendosi a lui e diventando il Dio di se stesso e degli altri. Perché se io sono cosciente di essere fatto di fango, plasmato di fango, se sono cosciente che sono venuto dalla terra e alla terra un giorno ritornerò, non mi viene in mente l'atto di superbia di volermi innalzare fino a Dio e di diventare Dio, perché proprio questo è il peccato originale. L'averlo compiuto genera un mondo egocentrato, un mondo dove l'uomo, proprio nell'esercizio di credersi Dio, inventa l'omicidio e la guerra. E Caino uccide Abele. La consapevolezza che l'uomo, essere divino, proviene dalle viscere della terra garantisce all'uomo il realismo della sua condizione, dove luce e oscurità si intrecciano, dove divinità e umanità e creaturalità si abbracciano, dove peccato e grazia si scontrano. Abbiamo parlato finora dell'interiorità, ma l'altro luogo dove avviene la nuova esperienza di Dio è la fraternità. I discepoli di Emmaus lo sperimentano quando Gesù, entrato nella loro casa, resta a cena con loro, spezza il pane, pronuncia la benedizione e poi scompare ai loro occhi. Intanto è nella fraternità, dello spezzare il pane tra fratelli come fratelli, che si sperimenta Dio. E in questo caso il pane spezzato è proprio la presenza reale di Gesù nel pane eucaristico. Quindi, nella misura in cui gli uomini sperimentano la fraternità nel nome di Cristo, questi uomini diventano comunità e sperimentano la presenza trinitaria di Dio nella loro vita. Parliamo adesso di fraternità e missione, perché la Pentecoste è anche l'inizio della missione. Con l'ascensione, Gesù prepara i discepoli ad una nuova modalità dell'esperienza di Dio. Con la Pentecoste, il gruppo inizialmente disgregato e impaurito degli undici diventa il gruppo della prima fraternità cristiana, la prima comunità cristiana, l'inizio della Chiesa, concepita da Gesù come la fraternità missionaria di coloro che hanno fatto esperienza di Dio nella loro vita e ora sono chiamati e spinti dallo Spirito a narrare questa esperienza al mondo, fino ai confini della terra. Intanto Gesù, nel Vangelo di Giovanni, aveva già detto: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. L'irruzione dello Spirito Santo nel Cenacolo, ossia nel profondo dell'interiorità del gruppo degli undici, crea una nuova comunità, le cui relazioni tra gli individui saranno fondate proprio sull'amore e non più sulla guerra o sulla diffidenza reciproca, ma sull'amore, come voluto da Cristo. E questo gruppo sperimenterà la presenza dello Spirito Santo non ognuno per i fatti loro, ma come comunità. Ognuno lo sentirà dentro di sé. Ognuno di questi undici e Maria presente sentirà come una scarica elettrica attraversarli, come la potenza di un fulmine che li attraversa dal di dentro. Ma tutti sentiranno lo Spirito Santo come forza divina che ha appena creato qualcosa di nuovo, la comunità Chiesa. Da qui il fuoco dello Spirito fonde e reintegra ciò che il peccato di Adamo aveva disintegrato, cioè fonde e reintegra l'unità dell'uomo. L'uomo non è più scisso in se stesso, non è più disintegrato. E dentro questa ritrovata unità o integrità esplode una nuova carica di vita, la vita divina dentro la vita del discepolo e della comunità discepola. Da qui il dono delle lingue, perché finisce il mutismo provocato da una vita egocentrata, egoistica, alimentata sempre dalla paura di tutto e di tutti, alimentata dalla reciproca aggressività, perché tutti siamo i nemici di tutti, alimentata dalla disgregazione tra gli uomini e dell'uomo con se stesso. Lo Spirito concede la potenza di comunicare con una forza nuova l'esperienza di questa reintegrazione interiore, che è contestualmente esperienza di Dio. E ognuno parlerà una lingua diversa, perché unica e irripetibile sarà l'esperienza che ognuno farà nella propria vita, e unico e irripetibile sarà il modo, oppure la lingua, con cui ciascuno narrerà agli altri, al mondo, la propria esperienza dell'incontro con Dio. E a ciascuno viene data la lingua per parlare, per dirla, per farla questa testimonianza. Ora questa esperienza è estesa a tutta l'umanità. L'integrazione interiore che avviene con la discesa dello Spirito Santo segna l'inizio della missione con cui gli apostoli annunceranno il nome di Cristo e invocheranno l'effusione dello Spirito Santo, perché l'umanità disgregata e resa nemica di se stessa possa fare una volta per sempre esperienza dell'amore salvifico di Dio in Cristo, e quindi esperienza della sua stessa reintegrazione, della sua stessa unità, voluta da Dio e in Dio.